Tesini, seconda lezione, prima ora.
Prendere visione del libro di Isaia, come ci eravamo proposti l'ultima volta, abbiamo l'ultima volta riassumerei così. Fatto una lezione introduttiva tenendo conto della necessità di guardare come è fatto il libro di Isaia, e abbiamo notato due cose essenzialmente, mi pare di ricordare. La prima, che la vocazione, cioè il racconto in prima persona autobiografico della vocazione di Isaia, si trova al capitolo sesto e non all'inizio. Su questo ci torneremo oggi. La seconda cosa che abbiamo notato grossa è come c'è una parte nel libro di Isaia che è tutto in poesia, quasi tutto in poesia, c'è una parte dal capitolo 36 al 39 che non solo è in prosa, anche se contiene parti poetiche, ma è la ripresa del secondo libro dei Re, e quindi il significato di questa parte messa in mezzo al grande libro di Isaia. La conclusione è stata che se Dio ha compiuto effettivamente una parte, quella storica, delle profezie di Isaia rispetto agli Assiri, allora compirà anche il resto della profezia, considerata qui globalmente tutto il libro, che per natura sua al momento della redazione del libro di Isaia è pensata come una profezia escatologica, messianica, futura. Storicamente quello che si è realizzato non corrisponde allo splendore, alla grandezza di certe pagine che non sono soltanto, che noi non troviamo soltanto, diciamo, nella seconda e terza parte di Isaia, per intendersi dal capitolo 40 in poi, troviamo anche nella prima parte. Questo è stato un po' il senso dell'ultima lezione, cioè tutto il libro di Isaia contiene in tutte le sue parti profezie scatologiche, oltre a profezie storiche. I capitoli da 36 al 39 che raccontano il realizzarsi di una profezia storica sono in questo modo la prova e l'invito alla fede che Dio compirà anche tutte le altre profezie che per natura loro sono storiche, ma sono escatologiche. Questo mi sembra in sintesi quello che abbiamo cercato di vedere l'ultima volta. Ora veniamo, adesso ci mancano, abbiamo questa lezione e la prossima per Isaia, sono sempre molto poche. In queste due lezioni dobbiamo fare un tentativo di descrizione del libro di Isaia come profezia escatologica, l'escatologia, la speranza di Israele, nel suo complesso, preso come un libro intero, come un libro solo. Ecco, questo naturalmente è un tentativo, e come ogni tentativo è sempre molto parziale ed è impossibile raccogliere così la ricchezza di tutto il libro di Isaia. Però per noi credo che sia importante avere uno sguardo generale, questo è stato lo scopo fin dall'inizio, non andare solo, come vedremo, qualche brano specifico, già da oggi lo dobbiamo naturalmente guardare, commentare, anche se brevemente, ma vedere questi brani nel quadro generale di un progetto della speranza escatologica, secondo il libro di Isaia. Allora, per far questo, titoli di queste due lezioni, diciamo. Così si vede fin dall'inizio, così vi confondo meno le idee, diciamo, anche se lungo il cammino ve le confondo, almeno abbiamo subito davanti i tre punti principali. Allora, la prima cosa che vi sottopongo è: qual è la chiave del libro di Isaia? Possiamo individuare un testo chiave che introduce e ci aiuta a comprendere tutto il libro nel suo complesso? Questo è il primo punto, a parte, che adesso trattiamo. Questo testo chiave ci deve aiutare a comprendere come Dio realizzerà il suo disegno. E vediamo subito questo testo chiave, altrimenti non riesco neanche poi a dirvi gli altri punti, come adesso intendevo, ma conviene cominciare subito separandolo da questo. Torniamo perciò all'inizio del libro di Isaia. Noi vediamo un testo molto importante, al capitolo 2, versetti 1-4, che leggiamo. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti, e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Il brano finisce con un invito, che non a questo punto non è più una profezia, che è il versetto 5: casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. La profezia sono i primi 4 versetti. Notiamo come questo brano porti una delle tre sovrascrizioni di tutto il libro di Isaia. La prima sovrascrizione è all'inizio del libro, capitolo 1, versetto 1. Visione, si parla di visione. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe su Giuda e su Gerusalemme al tempo dei re di Giuda, Uzzia, Jotam, Acaz ed Ezechia. E racchiude in questa visione tutti questi re, tutto questo tempo, e si riferisce e comprende questa visione i capitoli dal 6 al 39. In realtà non stiamo adesso a verificarlo questo. L'indicazione che Isaia mette all'inizio del libro fa sì che questo titolo, questa sovrascrizione, comprende i primi 39 capitoli del libro. Presentati come una visione. Poi c'è la terza sovrascrizione, che la troviamo al capitolo 13 di Isaia, versetto 1. Oracolo su Babilonia, ricevuto in visione da Isaia, figlio di Amoz. La terza terza sovriscrizione è quella del capitolo 2. Ci sono solo queste tre sovriscrizioni nel libro di Isaia. E il capitolo 13, versetto 1, sta in testa all'oracolo su Babilonia e alla sezione che riguarda le nazioni. Ma la sezione che riguarda le nazioni sono sempre i capitoli dal 6 all'11, quindi diciamo che si pone, la visione che riguarda le nazioni sono dai capitoli 13 in avanti, ma si pone perciò dentro questa seconda sovriscrizione, dentro il quadro più generale del titolo iniziale del libro, della sovriscrizione iniziale. E poi abbiamo il capitolo 2. Perché il capitolo 2, versetti 1-4 non si trova all'interno dei capitoli 6-39? Si può pensare che il libro di Isaia ponga questa visione all'interno dei capitoli 1-5, che sono una forte critica del Signore verso il suo popolo e una minaccia di punizione che sembra risolversi in una distruzione totale. Se noi leggiamo il capitolo 5, sui primi 5 capitoli, vediamo che si può avere l'impressione che Dio non sappia più cosa fare e decide di distruggere completamente la sua vigna. Quel bellissimo testo sulla vigna, il canto di amore del diletto sulla via del Signore, finisce molto male, anche se è un testo che normalmente leggiamo in positivo per l'amore del Signore per il suo popolo. In realtà il Signore dice: cosa dovevo fare di più? Che cosa dovevo fare di più che io non abbia fatto? Capitolo 5, versetto 4: che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che non abbia fatto? Perché mentre attendevo che producesse uva e sia prodotto acini e acerbi, ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, demolerò il suo muro di cinta e verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né mangiata, cresceranno rovi e pruni, eccetera. Giudizio del Signore. Noi possiamo pensare che Isaia ha posto, o i redattori del libro hanno posto il capitolo, la visione del capitolo 2, in questo punto per confermare la vocazione e la missione di Israele, che è quella ricevuta fin dall'inizio da Abramo. Genesi capitolo 12, versetti dall'1 al 3. Vi richiamo quel testo molto importante, la vocazione di Abramo, che culmina nelle promesse: ti farò un grande popolo. La promessa culminante è: tutte le genti, tutte le famiglie della terra saranno benedette attraverso di te e attraverso la tua discendenza. Cioè, l'elezione di Abramo e di Israele e della sua discendenza ha come scopo la benedizione per tutte le genti, per tutti i popoli. Questa è la missione di Israele. L'elezione implica sempre l'universalità, non c'è tensione fra le due. L'elezione è una separazione, è una distinzione in funzione dell'universalità. Allora, è possibile che questa voglia essere il capitolo 2 una conferma di questa vocazione. Che cosa dovrò fare di più? Capitolo 5, versetto 4. In realtà Dio farà molto di più di quello che ha fatto. Tutto il resto del libro di Isaia, dal capitolo 6 in avanti, spiega che cosa Dio farà di più che non abbia ancora fatto. Innanzitutto la vocazione di Isaia e poi tutto ciò che segue. Quindi è molto facile che i primi 5 capitoli servano proprio per spiegare perché Dio ha chiamato Isaia e soprattutto perché il perché del contenuto di tutta la visione di Isaia. È ciò che Dio farà per adempiere la vocazione in cui ha chiamato il suo popolo. Allora, vediamo brevissimamente il contenuto del capitolo 2, versetto 1-4, non possiamo fermarci a lungo. Vedete che c'è scritto alla fine dei giorni, formula abituale dei profeti per indicare non un tempo preciso, ma il tempo stabilito da Dio, il tempo escatologico. Alla fine dei giorni, quindi non è una profezia che riguarda il tempo di Isaia o un tempo storico successivo, ma riguarda con questa formula la fine dei giorni. Alla fine dei giorni ci sarà l'esaltazione del monte del Tempio del Signore. Al centro c'è Gerusalemme, perché al centro c'è il Tempio dove abita il Dio di Israele. Qui è una visione fantastica, straordinaria, in cui il profeta vede l'esaltazione di questo monticello che diventa il più alto di tutti i monti, in modo da attirare inevitabilmente tutte le genti, tutti i popoli della terra al Dio di Israele. Così dice, no? Si innalzerà sopra i colli, ad esso affluiranno tutte le genti. C'è un po' di tensione nella visione, perché il verbo affluire è tradotto bene, ciò che fluisce è un fiume, come se le genti, come un fiume inevitabilmente fluisce verso il basso, va al mare, così tutte le genti fluiranno, ma qui ha detto che si è innalzato e poi dice che tutte le genti, come tanti fiumi, fluiranno verso il Tempio del Signore. Verranno molti popoli, poi spiega, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Qui si vede l'umanità distinta nei popoli che si ricompone e diventano tutti i popoli discepoli del Signore, il quale insegna loro la Torah, l'insegnamento del Signore. Da Sion uscirà la legge, la Torah, da Gerusalemme la parola del Signore. La conseguenza di questo sarà la pace universale. Questo per Isaia è centrale. Spezzeranno le loro spade, ne faranno aratri, le loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione. Non impareranno più l'arte della guerra. Ecco, tutti i popoli recuperati all'unico Dio, discepoli del Signore, Dio di Israele, che cammineranno secondo l'insegnamento del Signore. E perciò ci sarà la pace. Questa è la grande visione iniziale di Isaia. Allora, tutto il resto, questa visione può essere proposta come la chiave di tutto il libro di Isaia, sicché noi possiamo immaginare che tutto il libro sia una illustrazione, una rivelazione, una spiegazione su come il Signore realizzerà questa visione. Che, ripeto, esprime la vocazione di Israele e lo scopo della sua elezione. Come Dio realizzerà questa visione? Allora, adesso vi do i tre o quattro punti in cui riassumo il contenuto. diventano discepoli, i quali vanno tutti al monte del Tempio, tutti vanno a Gerusalemme, tutti salgono a Gerusalemme e imparano l'insegnamento del Signore. E come conseguenza di questo distruggono, disimparano completamente quello in cui i popoli si sono occupati da sempre, cioè la guerra. E tutta la storia umana è così. La storia umana, vedremo poi immediatamente, contraddice fortemente il regno di Dio. Primo, la vittoria del Signore, come Dio realizzerà tutto questo? Allora, primo punto, la vittoria del Signore contro l'idolatria, mediante il Re Messia come bambino. Questo sarebbe il titolo che ho dato, diciamo, per cercare di inquadrare questa prima parte. Dio realizzerà tutto ciò mediante la sua vittoria contro l'idolatria, potremmo anche mettere tra parentesi contro l'orgoglio, perché l'idolatria è orgoglio, potremmo aggiungere contro la violenza del popolo, un popolo contro un altro, perché anche questa è la conseguenza dell'idolatria. Mediante il Re Messia, e sottolineo l'ultima espressione, come bambino. E allora io vorrei darvi un suggerimento in questo senso, lasciando anche a voi poi di guardare più da vicino tutta questa parte. In effetti, dopo il capitolo sesto, nei capitoli successivi noi troviamo subito al centro il Re Messia. E ora vi indico semplicemente i punti. Capitolo settimo è famoso perché lo leggiamo per il tempo natalizio. Capitolo settimo, in particolare vi richiamo versetto 14. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Qui la cosa importante è il nome. Emanuele. Dio con noi. Un bambino, colei che dovrà partorire, partorirà un parto. Un bambino che porta questo nome. Dio con noi, nome messianico. Capitolo 9, anche questo è un testo che conosciamo molto bene, proviamo a leggerlo dal versetto 1 fino al versetto 6, abbiamo letto in questo tempo. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce diffuse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, come si esulta quando si divide la preda. Ora, questi primi due versetti parlano della luce come una grande evento, per adesso non è detto che cos'è. Un grande evento indicato come una luce che splende nelle tenebre. Il popolo che nelle tenebre, Israele, ha visto una grande luce. La seconda immagine, nello stesso senso, è quella della gioia. Una gioia incontenibile. Come, poi ci sono degli esempi, come si gioisce quando si miete, come si risulta quando si divide la preda, quando si è fatta una grande vittoria, la gioia, la luce, la gioia. Poi spiega il motivo. il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Allora, questa luce, questa gioia corrispondono a un evento che ha una vittoria di Dio che ha distrutto l'oppressore del suo popolo. Come nel giorno di Madian. Qual è il giorno di Madian? Qualcuno sa qual è il giorno di Madian? Qualcuno ricorda il giorno di Madian qual è? Libro dei giudici? Gedeone? Capitolo 7 del libro dei giudici? Vale la pena poi andare a leggerlo? Grande vittoria. Dio comanda a Gedeone di mandare a casa quelli che hanno paura, di mandare a casa quelli che non se la sentono, e poi ancora sono sempre troppi, ne manda a casa, ne rimangono 300 contro un esercito sterminato di Madian, e questi 300 non, la vittoria avviene. Questi 300 sono armati così, con una mano hanno una fiaccola e con l'altra hanno una tromba per suonare. Al momento opportuno, secondo l'ordine, appunto, alzano le fiaccole di notte e suonano le trombe e l'esercito nemico sterminato è sconfitto, si uccidono tra loro, eccetera. Questa è la vittoria di Madian, dove cioè appare chiaramente che è solo Dio che vince. Non fanno nulla, anzi fanno qualcosa, ma quello che si deve qualcosa è alzare la fiaccola e suonare la tromba. Come nel giorno di Madian, è un'indicazione del tipo di vittoria, la vittoria divina per mano di Dio, unicamente divina. Poi segue, vedete, la ragione di tutto questo. In che cosa consiste questa luce, questa gioia? In che cosa consiste questa vittoria di Dio? E qui dovremmo stupirci di questa connessione, anche se siamo così abituati a leggere questo testo, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Allora, questa grande vittoria divina si compirà mediante il Messia, perché questo bambino è il Messia, è il Re. Però la cosa da sottolineare, come mettevo nel titolo, è che è un bambino. Diceva, poi crescerà. No. Non è detto che è un bambino perché poi crescerà. È un bambino perché questa è la figura del Messia. È così che Dio vincerà, attraverso un bambino. Vedremo la conferma di tutto ciò. Questo è il modo in cui Dio vince la grande vittoria contro il nemico, attraverso il Messia naturalmente, in quanto è un bambino, in quanto è piccolo. E quello che conta qui, come vedete, è il contrasto, la tensione fra il fatto che è un bambino e il fatto che porta un nome divino, porta una serie di nomi divini. Consigliere mirabile, così è tradotto. È un nome, perché poi non è la traduzione, è difficile tradurre qui, è un miracolo di sapienza, diciamo. Il suo nome è la sapienza stessa di Dio, è un noi diciamo mirabile, vuol dire miracolo, miracolo in ebraico è consigliere miracolo, vuol dire, è un termine sapienziale in fondo, vuol dire che ha una sapienza miracolosa. Sapienza stessa di Dio. Il secondo nome, Dio potente. San Shalom in ebraico, principe della pace, cioè è colui che domina mediante la pace. No. Che questo sia il significato lo vediamo dal versetto 6, no, già anche prima, dal versetto 4 che abbiamo saltato. Ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Qui si parla cioè della vittoria di Dio attraverso il Messia in quanto piccolo, in quanto bambino. La vittoria è la guerra di Dio contro la guerra. Per Dio è insopportabile sentire gli eserciti che marciano, è una cosa vomitevole, insopportabile. E perciò tutto ciò che sa di militare verrà bruciato nel fuoco. Questo è quello che dice il testo. Perché? E questo avverrà attraverso tutta la potenza di Dio che si realizza attraverso un bambino, cioè il contrario, attraverso la cosa più piccola, più debole, più impotente. Questo bambino, proprio come bambino, porta in sé tutto il potere di Dio, che sono titoli divini. Un altro testo, per confermare questa linea, capitolo 11, anche questo moltissimo, dobbiamo tener conto anche di ciò che precede, noi non possiamo adesso leggere tutto ovviamente, però vediamo dal versetto, io leggo dal versetto del capitolo decimo di Isaia, dal versetto 33. Ecco, il Signore Dio degli eserciti abbatte i rami con il terrore, le punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute, che Dio ce l'ha anche con i grandi alberi, naturalmente, in Italia, li abbatte, come ce l'ha con le trilevi, tutto ciò che è alto, che è potente, non gli va. Questa immagine è reciso con il ferro il folto della selva e il Libano cade con la sua magnificenza. L'immagine della potenza umana. Andiamo avanti. Un germoglio spunterà dal tronco di essa, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Ecco di nuovo quello che diventerà poi successivamente uno dei nomi del Messia nella Bibbia, cioè virgulto. Virgulto diventerà uno dei nomi del Messia. Anche questo indica il Messia come una cosa piccola rispetto ai grandi alberi che vengono abbattuti, al Libano che cade. Questo avviene attraverso un virgulto, una cosa umile, piccola, insignificante, dal tronco di esse, cioè dalla stirpe di Davide, che di esse è il padre di Davide. Andiamo avanti, versetto 2, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Quindi tutto lo spirito di Dio, sono 7, si posa su di lui, è rivestito di tutto lo spirito di Dio. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, eccetera. Giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli umili della terra, percuoterà il violento con la verga della sua bocca, cioè con la sua parola. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, la giustizia sarà fascia dei suoi lombi, la fedeltà cintura dei suoi fianchi. La conseguenza di tutto questo, cioè di questa vittoria di Dio attraverso il Messia virgulto, che è rivestito di tutta la sapienza e tutto lo spirito di Dio è ciò che segue il versetto 6, vedete, corrisponde agli altri testi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. E com'era all'inizio della creazione, il primo capitolo della Genesi è un testo teologico, non è una favola, raffigura la creazione senza violenza, cioè erano tutti vegetariani. 13, al capitolo 21, la caduta di Babilonia, in mezzo ci sono altri oracoli contro le nazioni, e poi anche su Gerusalemme, perché anche Gerusalemme è sottoposta al giudizio contro Tiro, e poi al versetto 24 e 25 la conclusione, il giudizio finale. La conseguenza, naturalmente non possiamo commentare, fermarci minimamente su questa parte, volevo solo presentarla in conseguenza, in continuità, è il giudizio e la vittoria del Signore contro le nazioni. Bisogna anche capire il linguaggio, non è che Dio distrugge l'umanità per averla, poi non è possibile, è la vittoria di Dio contro le nazioni in quanto sono idolatri, orgogliosi, eccetera, per recuperare l'umanità. Guardiamo la conclusione di questa parte, in particolare il capitolo 24, come vedete, il giudizio del Signore, bisogna capire il linguaggio, vediamo solo l'inizio. Ecco che il Signore devasta la terra, la squarcia, ne sconvolge la superficie, ne disperde gli abitanti, eccetera. Capitolo 25. Anche la parte che segue Cioè, anche i capitoli 26 e 27 sono un canto di lode, di ringraziamento, ma anche i capitoli dal 28 fino al 34, che riguardano il giudizio su Israele, il giudizio della salvezza di Israele, fanno parte di questa grande sezione che parla della vittoria di Dio mediante il giudizio, e qui in questo caso mediante il giudizio, la purificazione di Israele, e mediante la sconfitta dell'ultimo nemico, di cui si parla al capitolo 34. Si parla della salvezza del capitolo 33, capitolo 34, il giudizio contro Edom. Edom è presentato come l'ultimo nemico. Questo avviene in Isaia, anche al capitolo 63, alla fine del libro di Isaia, dove l'ultimo nemico è Edom. E questo avviene anche nell'Apocalisse, sono le stesse immagini che tornano. Ecco, mi fermo qui. Notiamo allora al capitolo 35 l'esito, abbiamo sempre notato questo, il risultato di tutto ciò lo troviamo al capitolo 35, anche in questa sezione che va dal 28 al 34 e al 35, vedete il capitolo 35, il trionfo di Gerusalemme, intitolato lo zoppo, eccetera, è un testo anche questo che conosciamo. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si chiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, eccetera. Vediamo anche la parte finale. Sarà una via, dunque, versetto 8, ci sarà un sentiero, una strada, la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà, sarà una via, nessun impuro la percorrerà perché non ci saranno più impuri, Dio avrà purificato totalmente il suo popolo. Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggeranno tristezza e pianto. Ecco, allora abbiamo cercato di inquadrare tutta questa prima parte del libro di Isaia, ripeto, sotto il titolo Dio compirà la visione iniziale di Isaia, capitolo 2, versetto 1-4, mediante la sua vittoria contro l'idolatria, l'orgoglio, la violenza, attraverso, per l'opera del re Messia come bambino, come virgulto. Ecco, ci fermiamo per una pausa.